Come preghiera d'inizio questa sera prendiamo un salmo che è un salmo strettamente collegato con il Deuteronomio e con la spiritualità del Deuteronomio, che è quella dell'osservanza. È il salmo 119-118. Prendiamo dal versetto 105. È un salmo fatto di tante strofe quante sono le lettere dell'alfabeto ebraico. Si chiama perciò una composizione acrostica, cioè fatta sulla base delle lettere dell'alfabeto. In italiano questo naturalmente non si vede, si vede solo che è un lungo salmo, il più lungo che ci sia, e che è composto di varie strofe. 105. Abbiamo trovato? Allora, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Facciamo un versetto a cori alternati, alla mia destra e poi alla mia sinistra. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ho giurato, e lo confermo, di custodire i tuoi precetti di giustizia. Sono stanco di soffrire, Signore, dammi vita secondo la tua parola. Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, insegnami i tuoi giudizi. La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, sono essi la gioia del mio cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, buonasera a tutti di nuovo. Riprendiamo il nostro percorso da dove l'avevamo lasciato. Abbiamo detto che i capitoli da 4 a 11 del Deuteronomio sono la sezione omiletica del libro, la parte per noi più più importante, come doveva esserlo anche per il destinatario di quei tempi, quando è stato composto, perché è tutto un continuo ribadire il comandamento principale dell'alleanza, il comandamento fondamentale spiegato, come si fa nell'omelia, ribadito, ripetuto in vari modi. Poi abbiamo detto che queste varie prediche, predicazioni sul comandamento fondamentale, abbiamo notato ieri sera che già mantengono collegato, fortemente collegato, l'aspetto del comandamento fondamentale con quello della osservanza o della pratica dei comandamenti, suggerendo così due cose molto importanti: che da una parte il comandamento fondamentale, che è l'atteggiamento fondamentale dell'amore, del timore, del non dimenticare, del ricordare quello che Dio ha fatto, da una parte questo atteggiamento fondamentale si estende a tutti gli aspetti della vita, che sono quelli toccati dai cosiddetti precetti o comandamenti singoli. E quindi questo vuol dire che il comandamento fondamentale, l'atteggiamento fondamentale, si manifesta, si realizza, si concretizza, si vede se c'è o se non c'è, dalla pratica, dalla messa in pratica, dall'osservanza, dall'obbedienza concreta e concretizzata nelle varie norme che presiedono o che prescrivono il comportamento nelle singole e diverse circostanze corrispondente all'atteggiamento fondamentale. E dall'altra parte, che poi è l'altra faccia della stessa medaglia, voltata dall'altra parte, è solamente con la pratica e l'osservanza che ci si educa all'atteggiamento fondamentale. È solamente attraverso delle scelte piccole che si matura l'opzione fondamentale, è attraverso delle scelte concrete e fisse, ricorrenti e concrete, che si costruisce mattone su mattone, passo per passo, l'atteggiamento fondamentale, il comandamento fondamentale. Sono due cose strettamente collegate l'una con l'altra. Del resto, che siano strettamente collegate l'una con l'altra, lo si può effettivamente sperimentare, se uno se ne vuole convincere di più, basta provare per credere. Cioè, si fa spesso e volentieri l'esperienza che l'atteggiamento fondamentale, per esempio, dell'adorazione di Dio, del timore di Dio, dell'amore di Dio, della fare attenzione a Lui, della conversione a Lui, non si realizzerà mai con le buone intenzioni se noi non ci impuntiamo per esigere da noi stessi dei momenti fissi di incontro con Lui. Si ha voglia fare le prediche sulla preghiera, sull'amore di Dio, sul timore di Dio, sull'adorazione di Dio, fino a quando non si arriva a decidere e a fare in modo fisso qualcosa. Sono tutte chiacchiere, tutto fumo e niente arrosto. Tutti lo possiamo sperimentare, no? D'altra parte, abbiamo già visto ieri sera che i capitoli da 4 a 11 della sezione omiletica del nostro libro non solo mette continuamente in correlazione queste due cose, il comandamento fondamentale e i comandamenti singoli, ma questi capitoli sono seguiti immediatamente nell'attuale sistemazione del Deuteronomio, sono seguiti immediatamente dal codice dell'alleanza deuteronomico o del libro del Deuteronomio, che si trova nei capitoli immediatamente successivi, da 12 a 25. Dunque, la successione immediata, anche questa, conferma, ribadisce la successione immediata tra la sezione omiletica e la sezione del codice, conferma e ribadisce la consecutività, la successione immediata tra il comandamento fondamentale e le sue concretizzazioni dell'osservanza, dell'obbedienza, della pratica dei precetti singoli. D'altra parte, Gesù, dicevamo ieri sera, che conosceva bene il Deuteronomio, alla domanda dello scriba qual è il comandamento più grande, ha risposto qual è l'atteggiamento fondamentale, poi ha aggiunto subito: ma c'è un'altra faccia della stessa medaglia. Amore di Dio, amerai il Signore Dio tuo. E poi ce n'è un secondo che è simile al primo, che è l'altra faccia della medaglia. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Ora, i cosiddetti comandamenti, cioè le clausole del codice dell'alleanza, già nella versione dell'Esodo, ma anche in quella del Deuteronomio, abbiamo trovato il Decalogo subito all'inizio della sezione omiletica come il suo gancio, il suo perno attorno a cui girano tutte quelle meditazioni sul comandamento fondamentale. Abbiamo notato che nel Decalogo del capitolo 5 del Deuteronomio la successione tra il comando fondamentale e gli altri è visibilissima, è stata fatta una scelta di dilatare, di sviluppare, di dare uno spazio due volte più grande ai versetti che riguardano il comandamento fondamentale, e solo un terzo di tutto il decalogo del capitolo quinto del Deuteronomio si occupa dei comandamenti, ma quando comincia ad occuparsi di questi comandamenti singoli, che non riguardano l'atteggiamento fondamentale, la stragrande maggioranza di essi è dedicata ai rapporti interpersonali, ai rapporti sociali. Così è nel passaggio dalla sezione omiletica del Deuteronomio, dai capitoli della predicazione sul comandamento fondamentale, ai capitoli di esposizione, motivazione e esplicazione dei comandamenti al plurale, dei comandamenti singoli. Non dimentichiamoci, nel passaggio dalla sezione omiletica alla sezione del codice e nella lettura dei capitoli che riguardano il codice dell'alleanza deuteronomico, non dimentichiamoci che quello che abbiamo detto la prima sera, che il libro del Deuteronomio, così come sta adesso, ha avuto la sua prima sistemazione più antica in coincidenza con la riforma religiosa e politica insieme del re Giosia, cioè degli ultimi decenni, dell'ultimo mezzo secolo della monarchia del Regno del Sud, dopo il crollo della monarchia del Regno del Nord, quando, covata e suscitata dalla predicazione profetica, nacque l'esigenza di una rifondazione della monarchia israelitica sul codice dell'alleanza mosaico, poiché se ne era allontanata moltissimo nei secoli. Nacque l'esigenza di una riforma radicale di questo genere e con il re Giosia riuscì a giungere in porto, giuridicamente parlando, cioè riuscì ad imporsi o ad essere fatta propria dal re. Il Deuteronomio costituisce la carta costituzionale di questa grande riforma, che come la predicazione dei profeti ha sempre sottolineato, ma come già era chiaro nel codice dell'alleanza del libro dell'Esodo, la fede israelitica, la fede ebraica, ha sempre un aspetto politico-sociale. Non è possibile separare la fede dall'aspetto politico-sociale della fede, come non è possibile separare l'amore di Dio dall'amore del prossimo, come non è possibile separare il comandamento fondamentale dai comandamenti singoli. Tanto più, questo è sempre stato vero nella tradizione religiosa, nella spiritualità di Israele, cominciando dal pilastro fondamentale della sua fede, che è la fede nel Dio dell'Esodo, che ha un aspetto religioso e sociale. Tanto è vero che la liberazione dall'Egitto coincide con la nascita di Israele come popolo, e che la liberazione dall'Egitto è seguita immediatamente dall'alleanza e dal codice dell'alleanza sinaitica. Questo è sempre stato vero, dalla nascita fino ai tempi di Gesù, della fede di Israele, ma lo è in particolare per il libro del Deuteronomio, che è nato, che si è formulato la prima volta in modo organico come la carta costituzionale della riforma di Giosia. E ripeto, ogni riforma in Israele non poteva essere concepita, non poteva neanche essere pensata senza la struttura stessa del codice dell'alleanza, senza essere fatta sulla base, su un ritorno al codice dell'alleanza. E il codice dell'alleanza è fatto di un comandamento fondamentale che riguarda la relazione con Dio e di una serie di altri comandamenti che riguardano la relazione interpersonale, la relazione sociale del popolo di Dio. Questa è una lezione molto importante che la Bibbia ci dà, perché nella nostra fede, che è stampata sulla matrice ebraica, è la stessa cosa. L'amore di Dio e l'amore del prossimo non sono separabili, e dunque la fede e la storia, la fede e le sue ricadute socio-economiche, socio-politiche, socio-culturali, non sono separabili. Questa è una cosa che non, dobbiamo stare attenti a che non ci sfugga nel riprendere, nell'osservare, come stiamo facendo, la struttura stessa del libro del Deuteronomio e il perché della successione della sezione omiletica con quella del codice. Omiletica viene da omelia, no? Quindi vuol dire che questi capitoli sono una serie di omelie su che? Sul comandamento fondamentale. Omiletica in questo senso. L'abbiamo chiamata ieri sera. Adesso dunque, dal capitolo 12 del Deuteronomio in poi, dobbiamo aspettarci, troviamo, la ricaduta, il risvolto, la dimostrazione pratica del comandamento fondamentale sul terreno della vita, la fede e la vita non possono essere separate, e la relazione tra la fede e la vita per un popolo vuol dire la relazione tra la fede, l'amore di Dio, e la vita sociale, pubblica, politica, economica, la vita di questo popolo. Ecco perché alla sezione dei capitoli che abbiamo visto segue questa immediatamente. Anche di questa sezione dei capitoli da 12 e 25 chiaramente non possiamo fare se non qualche sondaggio per il tempo che abbiamo noi. Ora cominciamo il nostro sondaggio dai capitoli 14 e 15 del Deuteronomio. Lo cominciamo dai capitoli 14 e 15 perché qui, nelle disposizioni che ci sono qui, è più evidente che mai il progetto di una società nuova che è strettamente connesso con la fede. La ricaduta sociale, socio-economica e socio-politica della fede in Dio o della, della alleanza o della relazione con Dio. Nei capitoli 14 e 15 noi abbiamo prima una serie di disposizioni a partire dal versetto 22 fino alla fine del capitolo 14 e poi nel capitolo 15 soprattutto fino al versetto 18, noi abbiamo prima una serie di disposizioni riguardanti la decima, cioè l'autotassazione del 10%, dicono noi oggi, su tutta, sui propri beni, che era già presente nel codice dell'alleanza precedente, più antico, quello dell'Esodo, ma che qui viene sviluppato in un modo interessantissimo e originalissimo. E subito dopo abbiamo le disposizioni di tipo economico, strettamente economico, di giustizia sociale, addirittura finanziarie, potremmo dire, di giustizia sociale, che sono quelle dell'anno sabbatico, la cui evoluzione, il cui sviluppo, anno sabbatico vuol dire un anno ogni sette, come il sabato è il settimo giorno della settimana, così l'anno sabbatico è un anno ogni sette, si chiama sabbatico per questo, è la prima fase di uno sviluppo di leggi, diremmo noi oggi, sociali o di politiche sociali, il cui culmine è poi l'anno giubilare o giubileo, che corrisponde a un rafforzamento, uno sviluppo ulteriore della pratica dell'anno sabbatico, non più solo ogni sette anni, ma ogni sette per sette, perché sette per sette fa 49, l'anno giubilare è il cinquantesimo anno, si chiama giubilare perché è annunciato con un corno speciale, con un tromba, un segnale speciale che si chiama in ebraico Yovel, e da cui suonare lo Yovel significa fare il giubileo, ma è nient'altro che la moltiplicazione per sette, cioè la estensione della pratica dell'anno sabbatico da una volta ogni sette anni, una volta ogni sette settenni. 7 per 7 fa 49, dunque una volta ogni 50 anni. Queste disposizioni sono, come sempre, abbiamo detto già da ieri sera, la messa in pratica, la concretizzazione operativa del comandamento fondamentale. Se non si ricorda questo, i comandamenti vengono squallidamente banalizzati in una serie, in un elenco di precetti, senza motivazione, senza fondamento, fine a se stessi, e allora non viene fuori l'alleanza, ma il legalismo, che è non l'alleanza o la spiritualità dell'alleanza, ma che è quella che abbiamo detto ieri sera, che abbiamo ripetuto cominciando stasera, il rapporto tra comandamento fondamentale e la sua messa in pratica, ma invece è la sua corruzione, il suo deterioramento, a sua rovina. Il legalismo è la rovina, il contrario della spiritualità dell'alleanza. Ora, per vedere questo rapporto di questa due serie di testi, che è la cosa fondamentale, perché se non si vede questo rapporto finiamo nel legalismo, non si capisce più niente e si capisce tutto alla rovescio. Per vedere questo rapporto bisogna che diciamo o che comprendiamo innanzitutto perché l'usanza della decima o la norma della decima 10% su che cosa si basa? Qual è l'atteggiamento fondamentale? Qual è il suo rapporto con il comandamento fondamentale? Per capire questo bisogna vedere bene qual è il rapporto fra il codice dell'alleanza e il dono della terra, poiché le decime di cui qui si parla sono il 10% del lavoro agricolo, di un'economia a regime agricolo, basata sul lavoro della terra. Per capire, bisogna capire il legame con la terra di Israele o della fede di Israele. La terra promessa si chiama terra promessa precisamente perché è da Israele, dalla fede di Israele, considerata come un dono, un regalo, un affitto, quindi un affitto, non una proprietà. Un po' diverso l'affitto dalla proprietà, no? Per capirci. Perché la terra appartiene a Dio, non al popolo. Al popolo è stata data in affitto da Dio. E qual è il contratto d'affitto? Ogni affitto ha un contratto, no? Qual è il contratto d'affitto? È il codice dell'alleanza. Il Deuteronomio ripete come un ritornello martellante ogni volta che parla dell'osservanza anche i passi che abbiamo visto ieri sera, questo aspetto non l'abbiamo letto perché l'avremmo detto stasera, ripete continuamente che l'osservanza produrrà come effetto, la pratica o la messa in pratica, produrrà come effetto il rimanere sulla terra. Mentre la non osservanza produrrà come effetto l'esilio. Questo ragionamento è tipico del libro del Deuteronomio che è stato composto così come adesso, nella sua gran parte, durante l'esilio, in seguito all'esilio, come una meditazione sull'esilio, come una meditazione per rispondere alla domanda: ma come mai la terra promessa da Dio ci è stata tolta? Forse che Dio non ce l'aveva data? Forse che Dio è stato sconfitto da un Dio superiore? Forse che la nostra fede era fasulla? La risposta dei profeti è stata, e quindi del codice del Deuteronomio, è stata: la terra era un dono legato all'osservanza. Non c'è stata l'osservanza, il dono è stato ritirato. Che vuol dire questo? La terra è in affitto. Guardate che si tratta di una cosa enorme, perché è legata al comandamento fondamentale. Ricorda Israele, quando ti troverai ad essere pieno di ogni ben di Dio su quella terra, ricorda Israele ciò che il Signore ha fatto per te, che Lui te l'ha data. Per Israele dunque la terra è un dono, un dono in affitto, il cui contratto d'affitto è precisamente l'alleanza, il codice dell'alleanza. Il codice di alleanza successivo a quello del Deuteronomio, che è quello che si trova nel libro del Levitico e che è stato composto dalla classe sacerdotale dopo il ritorno dall'esilio per la teocrazia, come abbiamo detto la prima sera, che fu lo Stato di Israele dopo l'esilio. Nel codice dell'alleanza del Levitico c'è scritto, Levitico capitolo 25 versetto 23, la terra è mia e voi abitate in casa mia, quindi come stranieri e cioè come inquilini. Più chiaro di così si muore. Levitico 25, 23. Per questo dunque Israele vive nella sua terra, nella terra di Canaan, nella terra promessa, come un inquilino. E come un inquilino ha un contratto d'affitto e paga l'affitto. Ecco la decima. Ma, dunque ecco, l'autotassazione volontaria dei frutti del proprio lavoro nasce, come vedete, dalla fede che la terra è un dono in affitto. È una forma di restituzione, di pagamento dell'affitto, di riconoscimento di essere inquilino. Ditemi voi, se questo fosse il criterio con cui si gestisce l'economia, ditemi voi se sarebbe più possibile fare le guerre per motivi economici. Ditemi voi se sarebbe più possibile, in nome della proprietà privata, concepita come una forma di idolo, perché la proprietà privata come possesso è idolatria, pura e semplice idolatria. Perché pure semplice idolatria? Perché non discende dalla fede che tutto è dono di Dio, ma dalla convinzione che tutto è mio e dunque che io sono Dio e che Dio non c'è. In pratica, uno può essere credente quanto vuole, in teoria, ma la fede in teoria non esiste, tutto fumo e niente arrosto. Vedete la lezione del Deuteronomio, che razza di lezione? Enorme, dalla portata enorme, rivoluzionaria. Questo spiega anche un'altra enorme cosa caratteristica della spiritualità di Israele, ebraica e cristiana, e cioè l'idea, la convinzione, la mentalità del pellegrinaggio. Israele non solo quando era nomade nel deserto, ma anche quando era insediato sulla terra, sentendosi inquilino, si sente precario, si sente nomade, non in una casa di sua proprietà, ma sotto una tenda, da cui la festa liturgica ebraica delle tende o delle capanne, che celebra questo, l'essere nomade sul posto. Perché? Perché non è tua proprietà, perché non sei impiantato, installato, ma attendato, accampato sulla terra. Vedete da dove nasce l'idea del pellegrinaggio? E come è strettamente legata con la professione di fede nella terra come dono di Dio. Noi potremmo dire nella vita come dono di Dio, nella vita sulla terra come dono di Dio, per allargare il discorso, ma è la stessa cosa. Il sentirsi non proprietari ma usufruttuari implica l'idea dell'affitto, implica l'idea della precarietà. Diciamo meglio, invece che proprie precarietà, diciamo meglio la parola che poi avrebbe usato Gesù, che conosceva bene il Deuteronomio, ribadiamolo ancora una volta, che c'era stato a bagno fin da bambino. E cioè, qual è la parola usata da Gesù invece di precarietà? Povertà. Questa grande parola evangelica non l'ha inventata Gesù, come vedete. È piantata, pianta le sue radici nella spiritualità ebraica antico testamentaria ed è sviluppata in modo chiarissimo sia nel codice dell'alleanza dell'Esodo sia soprattutto in quello del Deuteronomio e del Levitico. Allora, tornando al discorso del giubileo, della sua superiorità assoluta, del fatto quindi, l'altra faccia della medaglia, che si è suoi affittuari. Il pellegrinaggio, dovunque lo si faccia, o nasce da qui e serve a mettersi a bagno in questa spiritualità della povertà, della precarietà, dell'affittuarietà, oppure è tutto fumo e se ne va in fumo e non serve a niente. Potete pellegrinare dove volete, avrete fatto una passeggiata se siete andati a piedi, e se no una gita se siete andati in pullman. Ma una passeggiata è una passeggiata, un pellegrinaggio è un pellegrinaggio. Perché? Perché c'è di mezzo questo. Una gita è una gita, il turismo è turismo, il pellegrinaggio è pellegrinaggio. Perché? Perché c'è di mezzo questo? Questo è ciò che ci sta sotto alle norme sulle decime e che ne spiegano la ragione. Perché se non vediamo questo, che si capisce? Badate bene, è tanto vero quello che stiamo dicendo, è tanto importante, che il Deuteronomio lo riprenderà verso la fine del codice al capitolo 26, dove vediamo ancora più chiaro che qui, nella faccenda delle decime, nel capitolo 26 del Deuteronomio, vediamo ancora più chiaro di quanto si veda qui, che cosa? Che questa faccenda dell'affitto e del pellegrinaggio, del nomadismo, dell'essere nomadi o della povertà, appartiene originariamente alle radici stesse della professione di fede ebraica. Dove lo si vede, vi dicevo, chiarissimamente? Nel capitolo 26. Dove si torna a parlare di primizie, che è la stessa cosa delle decime, e dove si torna a parlare, come nel nostro capitolo 14, di disposizioni a questo riguardo, e poi si dice, a proposito della presentazione al tempio di questa, al sacerdote di questa autotassazione volontaria dei propri beni, frutto del proprio lavoro, ti presenterai, versetto 3, al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: io dichiaro oggi al Signore tuo Dio che sono entrato nel paese che il Signore ha giurato ai nostri padri di darci. Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani, la deporrà davanti all'altare del Signore tuo Dio, e tu pronuncerai queste parole: mio padre era un arameo nomade, scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente, vi diventò una nazione grande, forte e numerosa, gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono, ci imposero una dura schiavitù, allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria, la nostra oppressione, e ci fece uscire dall'Egitto con mano potente, con braccio teso, spargendo terrore, operando segni e prodigi, e ci condusse in questo luogo e ci diede questo paese dove scorre latte e miele in dono. Ci diede, ci donò. Allora, siccome ce lo donò, versetto 10, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Più chiaro di così, appartiene questa cosa che abbiamo detto, appartiene alle radici stesse della professione di fede, alla struttura, alla natura della professione di fede. Mio padre era un arameo errante. Sono stato in Egitto come un forestiero, mi è stata data questa terra come un dono. Dunque, che cos'è dunque la decima, l'offerta, l'autotassazione volontaria, la primizia, come volete, è il riconoscimento è il comandamento, il precetto con cui si riconosce e si mette in pratica questa caratteristica dell'alleanza, del comandamento fondamentale: io sono il Signore Dio tuo. Tu sei il mio popolo, il mio affittuario. Non a caso Gesù ha inventato la parabola degli affittuari per parlare di questa roba. Allora ricordate la parabola degli affittuari che non pagano l'affitto? Ripeto ancora una volta, Gesù conosceva bene le matrici e le radici della sua fede ebraica, conosceva bene la Bibbia. Ma c'è un altro aspetto ancora più bello che lega questo precetto al comandamento fondamentale, alla radice. Qual è? Il Deuteronomio ce lo fa, nel nostro capitolo, ce lo fa vedere più chiaro che mai. Nel nostro capitolo, notate, si dice che degli alimenti, la decima degli alimenti o dei frutti del lavoro, la decima del frumento, del vino e dell'olio, capitolo 14, versetto 22-23, dovrai prelevare la decima da tutto il frutto della tua sementa che il campo produce ogni anno, mangerai davanti al Signore tuo Dio nel luogo dove avrà scelto di stabilire il suo nome. Mangerai in quel luogo la decima del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio, i primi parti del tuo bestiame grosso e minuto, perché tu impari a temere sempre il Signore tuo Dio. Dunque, perché tu impari a temere è in legame con il comandamento fondamentale. Vi hanno detto ieri sera, temerai, il timore. Ma si dice qui un altro particolare ancora più bello. Si dice che l'autotassazione del 10% non si deve versare in soldi, diremmo noi oggi, o come un versamento finanziario. Si mangia nel Tempio, si mangia nel Tempio. Dice, ma allora che versamento è? Una mano lo dai e con quell'altra lo prendi? È chiaro che non può significare questo. Allora cosa? Ecco la cosa bella da scoprire. Dice il Salmo 50, uno dei salmi più profetici, di matrice profetica, che ci siano in tutti i salteri. Dice il Salmo 50, se avessi fame non verrei a dirlo a te, perché tutto il mondo è mio e tutto quanto contiene. Pensi forse che io mangi la carne dei tori e che io beva il sangue dei tuoi capretti? Offri piuttosto a Dio un sacrificio di lode, una offerta di lode. Che vuol dire? Che il significato della donazione volontaria non è che Dio ne ha bisogno. Dio non ha bisogno di niente, di nessuno, e men che meno dei nostri doni. Ciò che Dio vuole dall'uomo è il ringraziamento, la gratitudine, la lode. cioè il comandamento fondamentale, l'adorazione. Adesso capite perché l'ebreo, la fede ebraica, insegna che prima di mangiare, ogni volta che si mangia i frutti della terra e del lavoro dell'uomo, si dice la preghiera di ringraziamento o di benedizione, che vuol dire di lode. La preghiera di benedizione prima di mangiare non vuol dire benedire il cibo, che perché diventi benedetto, perché sennò è profano. La preghiera di benedizione significa la preghiera con cui si dice bene di chi ce l'ha dato, cioè si ringrazia, cioè si riconosce che è un dono, cioè si diventa credenti, cioè si teme Dio, perché lo si loda. Questo è il senso profondo della preghiera che si faceva e si fa prima di ogni pranzo, di ogni cena, di ogni prendere cibo nella spiritualità ebraica, e che Gesù conosceva bene e che lui stesso ha fatto, come ci dicono i Vangeli. E questo è il motivo per cui l'ultima cena, quella che noi chiamiamo l'ultima cena, che come tutte le cene è cominciata con una preghiera di ringraziamento o di benedizione, benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane. Come diciamo ancora oggi, questa è una preghiera di benedizione. Per questo motivo quell'ultima cena è stata chiamata Eucaristia dai primi cristiani che parlavano greco, perché in greco la parola Eucaristia significa né più né meno che preghiera di ringraziamento, preghiera di benedizione, preghiera di lode. Capite dove stanno le radici della parola Eucaristia, della preghiera prima dei pasti, e di quella preghiera che noi ancora oggi diciamo prima di cominciare la cena eucaristica, nella seconda parte della messa: benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto. Questo è il fondamento. Questo è il sacrificio di lode, cioè l'offerta della lode, poiché l'offerta dei doni, Dio non sa cosa farsene, non ne ha bisogno. E proprio perché non ne ha bisogno, ecco l'altro pezzo splendido del Deuteronomio. Manca un pezzo, quello che abbiamo detto, eccolo qua. Deuteronomio 14, 28, 29, alla fine di ogni triennio metterai da parte tutte le decime del tuo guadagno, tuo provento, del terzo anno. Facevano la contabilità questa gente, eh? E le deporrai entro le tue città. Il levita che non ha una fetta di terra in affitto né eredità, l'orfano che è il nullatenente, la vedova che è il nullatenente, che saranno entro le tue città, verranno, mangeranno e si sazieranno. L'offerta dei doni, che Dio non li mangia e non ne ha bisogno, dove va a finire? Qual è il suo significato profondo? Due. La lode, il ringraziamento, uno. Due, la condivisione, la giustizia sociale. Sentite che razza di spiritualità c'è dietro ai cosiddetti precetti? E badate bene che se non vediamo queste robe, i precetti fine a se stessi sono solo una trappola, eh? Chiaro? Idem, nello stesso spirito, nella stessa luce, con lo stesso significato, la grande norma che segue nel capitolo 15, quella dell'anno sabbatico. Alla fine di ogni 7 anni celebrerete l'anno di remissione. Che vuol dire di remissione? Remissione di che? Ecco la norma di questa remissione. Ogni creditore che abbia diritto a una prestazione personale, impegno per un prestito fatto al suo prossimo, lascerà cadere il suo diritto. Dunque si tratta della remissione dei debiti. Non lo esigerà più dal suo prossimo, dal suo fratello, quando si sarà proclamato l'anno sabbatico, l'anno di remissione, notate bene, di remissione per il Signore. Cioè l'anno con... Perché si dice per il Signore? Perché il motivo è sempre per temere il Signore, per affermare il suo regno, per realizzare in pratica la verità che noi siamo debitori a Lui di tutto, che Egli è il creditore che non esige il pagamento dei debiti con fiscalità. Versetto 4. Perché l'anno sabbatico? Perché non vi sia alcun bisognoso in mezzo a voi. Non vi sia alcun bisognoso in mezzo a voi. Dunque, in termini moderni, per la giustizia sociale. Ecco l'anno sabbatico. Ma su quale fondamento? Prima di tutto è stupefacente una norma di politica sociale ed economica, come la chiameremmo noi oggi, di questo genere. Andatelo a dire oggi ai potentati economici del mondo di oggi, andateglielo a dire che ogni 7 anni facciano l'azzeramento dei debiti. E misurerete subito su quali fondamenti è costruita la nostra società. E misurerete subito perché il Deuteronomio è la carta costituzionale di una società nuova. Perché la base del profitto e della massimizzazione del profitto, che è il principio degli interessi, della concorrenza, del capitalismo, dell'accumulo, del capitalizzare, del moltiplicare senza mai dividere, del sommare senza mai sottrarre, questa è l'economia che noi conosciamo. Dove sta scritto che l'economia è fatta solo di 2 operazioni, le altre 2? Questa è l'economia basata sull'ateismo. Non sull'ateismo perché tutti quelli che hanno inventato e gestiscono questa economia si definiscono atei, ma perché vivono come se Dio non fosse. vivono con la regola della proprietà privata. E guai chi la tocca. Anzi, della proprietà moltiplicata. Dove sta scritto che questo è il fondamento dell'economia, come si vuol dar di intendere? Che senza la regola del profitto l'economia non funziona. Dove sta scritto? Nella testa dei signori di questo mondo e dei fondatori di questa economia. O meglio, sta scritto nei fondamenti. Nel comandamento fondamentale di queste disposizioni periferiche, che è precisamente la vita e la mia, e ne faccio quello che mi pare. Io, mio, o se volete, quando si dice di essere credenti, almeno in teoria, Dio me l'ha data, ma guai chi me la tocca. Questa è la mentalità, questo è il comandamento fondamentale. Così come qui nel Deuteronomio si dicono queste norme, perché? Perché il comandamento fondamentale che ci sta sotto è: tu sei un affittuario, tutto è un dono, tu non sei il padrone, sono io. Allora sì che non ci sarebbero più bisognosi. Certo, lo credo. Su questi fondamenti si fa la giustizia sociale, non su quegli altri. Sono secoli che si scrivono proclami di giustizia sociale e dalla Rivoluzione francese in poi si sono anche scritti a caratteri dorati sulla bandiera della moderna civiltà occidentale. Ma si ha voglia di scrivere proclami e diritti dell'uomo. Finché staranno scritti su pezzi di carta e non nei cuori circoncisi, non ci saranno leggi, riforme giuridiche, costituzionali, tutto quello che volete, che cambieranno il mondo. Non si fanno riforme senza circoncidere il cuore. Avete voglia voi a scrivere i diritti dell'uomo sulla carta dell'ONU? Saranno sistematicamente calpestati, nonostante la carta, e scrivendo la carta sulla porta, dentro la stanza si farà il contrario. Logicamente. Dipende su quali fondamenti è costruita la vita. Dipende qual è il comandamento fondamentale. Vedete il legame fra Deuteronomio e nuova società? Fra alleanza, comandamento fondamentale e comandamenti sociali o dalla ricaduta sociale? Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia bisognoso in una delle tue città del paese che il Signore tuo Dio ti dà, voce del verbo dare, dono, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso, ma gli aprirai la mano e gli presterai quanto occorre alle necessità in cui si trova. Guardate bene, si dice di aprire il cuore e la mano, non solamente il cuore, eh? La mano. Sentite il legame tra il fondamento e i rami, come torna sempre, come chiaro, come avevano le idee chiare? Bada bene che non ti entri in cuore questo pensiero iniquo. È vicino il settimo anno, l'anno dell'azzeramento dei debiti. E il tuo occhio sia cattivo verso il tuo fratello bisognoso e tu non gli dia nulla, perché se gli dai qualcosa dopo viene azzerato e non ricevi più niente, no? Non fai il prestito il sesto anno o il quinto, perché dopo viene tutto azzerato. Bada bene che non ti entri in cuore un pensiero di questo genere. Egli griderebbe al Signore contro di te e un peccato sarebbe su di te. Dagli generosamente, quando gli darai il tuo cuore non si rattristi. Perché? Perché si rattrista solo chi dice questo è mio, se lo do non è più mio. Perché proprio per questo il Signore Dio tuo ti benedirà in ogni lavoro e in ogni cosa a cui avrai messo mano. Poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese, perciò io ti do questo comando e ti dico, apri generosamente la mano al tuo fratello bisognoso nel tuo paese. La famosa frase che i poveri ci saranno sempre, la barzelletta di averla intesa, che quindi siccome ci saranno sempre. Perché ci saranno sempre? Perché tanto ognuno farà sempre il suo comodo. Ditemi voi se si può intendere questa frase in questo libro, in questo contesto, in questi discorsi, si può intenderla così. Quando sopra si era detto non ci sia più alcun bisognoso in mezzo a te. Cosa si vuol dire qui? Che purtroppo da che mondo è mondo, ognuno fa i suoi interessi. E per quanto dica di essere credente, ognuno fa i suoi interessi. E quindi ci saranno sempre le sperequazioni sociali, ma quindi che cosa? Bisogna rassegnarsi? No, ma quindi bisogna fare l'anno sabbatico. Ogni 7 anni si azzera tutto. Ma perché ogni 7 anni si azzera tutto? Perché negli altri 6 sono avvenute sperequazioni. Ripeto, ditemi se questo non è rivoluzionario, non è una nuova società. Ma perché? Perché è basata sul principio la terra è mia e tu sei in casa mia. La casa non è tua, è mia. La vita non è la tua, è la mia. Se si abolisse il mio e il tuo, in questo modo, è chiaro che verrebbe fuori cosa? La comunione dei beni. Ora, che cosa si trova nel libro degli Atti, Nuovo Testamento? Al capitolo secondo e al capitolo quarto, come caratteristica della comunità cristiana di Gerusalemme? Dove l'han presa? Ancora una volta, il cristianesimo l'ha inventata? Viene da qua. Quelli conoscevano bene la Bibbia. E avevano capito bene che il comandamento fondamentale si dimostra e si impara con la pratica, con certe scelte, che se non si fanno mai, non si impara mai. E tornando al giubileo, che è nient'altro che l'anno sabbatico del settimo settennio, se non ci sono queste cose, se non si va verso questa spiritualità, che giubileo è? Avete sentito, avete letto da qualche parte che il Papa e altri credenti hanno lanciato la proposta di azzerare tutti i debiti dei paesi . Quello è il giubileo. Bene, non possiamo fare altri sondaggi, ne abbiamo fatti due, ma mi pare che parlino chiaro, o no? Cose che invece avete visto voi.